Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo Gesù salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde, ed egli dormiva. Allora accostatisi a lui lo svegliarono dicendo: Salvaci, Signore, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, uomini di poca fede? Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia. I presenti furono presi da stupore e dicevano: Chi è mai costui al quale i venti e il mare obbediscono? Parola del Signore. Chissà, magari un popolo di complottisti penserebbe che questa parola l'abbiamo scelta apposta, invece no. Questa parola ci stava aspettando, peraltro questa data è anche molto tarda, no? Per celebrare questa Eucaristia, quindi chi poteva immaginare che parola avremmo trovato? Ma una parola terribile di Amos che ci sveglia tutti per dire: ma insomma, ma sapete interpretare le cose sì o no? Che state a cincischiare? Non lo dice Amos, questo lo dico io. Che state a cincischiare su come si dà la comunione, questo o quell'altro? Che cosa indegne proprio. Ma li sapete leggere i segni dei tempi, sì o no? Dice Amos. Se il leone ruggisce, eh. E poi questo Vangelo meraviglioso che ci sfila dalle spalle la paura. Vediamo un po' come abbiamo attraversato questo anno. Beh, vi ricordate, noi abbiamo cominciato qua a settembre scorso, qua per la prima volta alla Grotta della Rivelazione e abbiamo finalmente strappato questo libro dalle mani della Vergine. Non ci eravamo mai accorti, forse non l'avevamo capito, abbiamo fatto la scudazza, abbiamo parlato della parola di Dio, ma che questo libro potesse essere la Rivelazione, cioè l'Apocalisse, abbiamo cominciato a dircelo proprio a settembre scorso. E sapete, l'Apocalisse è una rivelazione sui tempi ultimi, ma è anche una rivelazione per i tempi che questa parola attraversa. Chi la scrisse a suo tempo mica pensava alla fine del mondo, pensava a quello che accadeva, pensava alle persecuzioni a Roma, pensava al dolore delle persone che si erano convertite, che stavano subendo tanti, no? Tanti guai, tante difficoltà da parte delle autorità, gente che soffriva. E dunque aveva messo nelle mani di questa chiesa nascente un'arma, l'arma della speranza che ha la capacità di germogliare proprio in quelle circostanze in cui invece proprio la speranza sembrerebbe venir meno. Perché sapete, una persecuzione è un po' peggio del Covid, un po' peggio. Però, sa. Visto che noi quello non lo conosciamo, allora facciamo un po' di ripasso con questa pandemia. Dunque cominciamo così e ci prospettammo il nascere di un pensiero nuovo, di un desiderio nuovo, di un cammino nuovo. Ci siamo dette cose forti quella sera, pensando, no, anche chissà, quasi incoscientemente auspicando che Dio una parola la dicesse. E l'ha detta, perché mentre noi dormivamo tra gli ovili, già le cose cominciavano a camminare. Poi finalmente abbiamo cominciato l'anno, quello solare, no? Quello che è cominciato a gennaio. E abbiamo avuto delle cose. Inaspettatamente una visita del cardinale vicario che ci ha consolato, che ci ha messo davanti delle prospettive, che tra poco, tra qualche mese vedrete anche attuarsi, anche qua intorno le cose cambieranno. Non sappiamo come, non l'abbiamo, io non l'ho capito, però cambieranno. Sapete, i cambiamenti sono sempre forieri di speranza e anche sono crinali, sono momenti di discernimento, di prova anche, no? Che ci aiutano a tenere le cose che contano e a lasciare andare quelle che forse non erano più adeguate. Comunque, questo accadrà. Sarà uno di questi segni della rivelazione che tutti quanti noi auspicavamo. Poi c'è stata nella metà del mese di gennaio la professione di Giulia. Anche questo ha dato un tocco nuovo a un cammino che dovrà aprirsi in qualche modo, la dimensione vocazionale legata alla scuola di preghiera, che è aperta, eh? Non è nata con Giulia e con Giulia muore, è aperta. E tutti noi auspichiamo che questa possa essere una parola buona per questo tempo della Chiesa. Poi c'è stato l'invito inatteso in Inghilterra, dove abbiamo parlato del Padre Nostro. Abbiamo parlato del Padre Nostro al rovescio, agli inglesi, che già lo dovevano conoscere perché proprio là era nata questa idea nella mente del metropolita di Suros, che è Anthony Bloom, quello di cui voi avete letto il libro, molti di voi l'hanno letto. Siamo andati al cimitero di Kensington a fare visita a questa tomba e io ho sentito un'emozione profonda, mai mi è capitato così. Per questa unione, no? Questo desiderio di ridare alla Chiesa una linfa nuova che parta dalla tradizione, ma non dalla tradizione dei fogli di delle quelle scemenze che si fanno, no, dalla tradizione dei padri, dalla tradizione dei padri, quella che non disdegna tutte le forme, ma che porta con sé lo spirito e la forza del Vangelo. Abbiamo appena appena fatto in tempo a tornare e già ci siamo dovuti chiudere. Per me è stata un'esperienza incredibile perché finalmente ho potuto restare a lottare con i miei demoni, con le mie difficoltà personali, con le mie paure. A metà di questo cammino incerto, la reclusione coatta, perché tutte le reclusioni poi sono coatte, mi ha messo nelle condizioni di rivedere tante cose, di leggere di più, di pregare forse anche di più, ma anche di lottare di più. Mia moglie mi è stata tolta per un po', si è allontanata per un po', perlomeno visibilmente. Mia moglie, non fate quella faccia, è la scuola, no, è la scuola di preghiera, la mia moglie, no? Mia moglie è la scuola di preghiera, cioè quella prospettiva che il Signore ha concesso alla mia vita per guardare alla Chiesa. È una porziuncola, vi ricordate? L'abbiamo detto tante volte, però è la mia porziuncola, quella che io condivido con lo Spirito di Dio. E allora là è nata un'altra intuizione, chi l'avrebbe detto? Io proprio no. Quella cioè di varcare le soglie in qualche modo col desiderio di far compagnia a chi era solo e abbiamo cominciato a parlare un linguaggio che non conoscevamo, non quello delle catechesi, ma della possibilità di entrare nelle case, no? Dove generalmente la scuola di preghiera non entra, no? La scuola di preghiera rimane là. No, noi veniamo, ascoltiamo, usciamo, dimentichiamo e viviamo i fatti nostri. E invece stavolta siamo stati quasi quasi invitati, fortemente invitati a ricordarci pure là, pure a casa, pure in mezzo a queste solitudini così impreviste, a ricordarci di una parola che ci ha fatto compagnia in tanti momenti, che sta sempre lì, accovacciata davanti alla porta della nostra casa come la sapienza, quella sapienza per la quale chi si alza di buon mattino la trova pronta. E questo ci ha fatto, io credo, non lo so, poi lo dite voi, ci ha fatto conoscere forse anche in un modo nuovo, perché sai, altro è stare tutti insieme lì con la lavagna, tutte le battute, le barzellette, le cose, un conto è stare un 45 minuti, 50 minuti, un'ora a sprombattuto con un tema che io certe volte non sapevo manco da che parte parare e in qualche modo ci siamo incontrati. Abbiamo imparato una tecnica nuova. È come se ci avessero, sapete, beh, forse non è bello fare questo esempio, ma mi ricordo una donna, un architetto ebrea che ci fece l'illustrazione del museo e della sinagoga del Tempio Maggiore e raccontando le cose della sua infanzia ci disse che la domenica pomeriggio a un certo punto, intorno al 38, giù di lì, i genitori decidevano di fare delle lunghissime passeggiate, avendo mangiato pochissimo a pranzo e facendo il passaporto a tutti con dei soldi dentro. No, questi non capivano, ma facevano queste lunghe passeggiate per abituarsi al giorno in cui i genitori lo sapevano, passeggiate ne avrebbero dovuto fare drammatiche, con un po' di soldi se ce l'avevano e con poco mangiare. Forse anche noi siamo stati un po' abituati in questo tempo a nutrirci così, a pizzichi e bocconi di qualche cosa, chissà in previsione di che. Io oggi vorrei dare un nome all'oggetto che potremmo prevedere, non quello della disfatta, non quello della caduta, non quello della solitudine, come tanti vogliono, sempre i menagrami che vogliono la Chiesa, va a finire male, ma chissà quello della martiria, della testimonianza, dell'annuncio, della profezia, e lo diceva anche la parola, no? Se senti tutti questi segni, tutte queste cose, perché te li manda Dio? Perché tu cominci a profetare, perché tu cominci a profetare, perché la parola non sia più per te uno scioglilingua, il foglietto dei baci Perugina, ma una parola che gli altri stanno attendendo per vivere. Beato te che gliela porti, benedetta la tua bocca, che ha la possibilità di proferirla. E se la bocca stesse zitta e parlassero le tue opere, beato ancora di più. Dunque ci stiamo, no? Dirigendo, facendo l'interpretazione di quest'anno passato verso il futuro? No, verso un presente destinato a prolungarsi. Un presente che non è incerto, per noi no. L'abbiamo visto, ce l'abbiamo sperimentato, ci siamo fatti anche un po' i muscoli. Non è incerto, è un presente abitato dallo Spirito di Dio, quello che ha dato senso alla nostra ricerca, quello che un giorno ci ha invitato ad ascoltare una parola, per carità, non la migliore di tutti, ma appena un po' diversa da quella che eravamo abituati a sentire, una parola che piano piano ci ha fatto incontrare. Un seme di gloria è piantato al centro di questa speranza. Adesso questa esperienza apparentemente, beh, non è che finisce, ma si ferma per un po'. Come ripartiremo a settembre? Vorrei dirlo in ebraico. Posso dirlo? Boh. Questa è una parola arcaica. Non lo so. Non lo sappiamo. Riprenderemo alla fine di settembre, all'inizio di settembre, metà settembre, soprattutto dove, come, chi lo sa e chi lo sa. Una cosa sappiamo, che anche se si levassero le tempeste improvvise, quelle anche che stiamo temendo, no? Che tutto sarà ancora peggio, può darsi che sia così, chi lo sa, magari sarà anche così, ma noi entriamo con la nostra povera barca, con la nostra piccola chiesa. Entriamo in questo mare in tempesta, guidati dal gesto allocutorio del Cristo, vi ricordate una catechesi antica? Dal gesto allocutorio di Cristo che con la sua autorevolezza, con la sua autorità, calma i venti e il mare. Se staremo vicino a Lui, il mondo saprà qual è la nostra speranza. Se ce ne staremo nascosti da qualche parte con paura, il mondo non capirà. Ma io spero che questa parola stasera invece ti scaldi il cuore e ti accenda un pensiero nuovo. Non avere fretta di sapere che pensiero è, che cosa dice, dove porta. Sappi che questo pensiero è fatto della carne del risorto. È animato dallo Spirito di Dio e ha come finalità la salvezza del mondo. Beato te che a questo sei stato convocato. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti benediciamo e ti ringraziamo perché in tutto questo tempo non ci hai lasciati soli. Ci hai dato delle opportunità impreviste, ci hai scaldato il cuore in molti modi. E anche se abbiamo temuto, anche se abbiamo visto con sgomento le scene terribili in corso alla nostra terra, ai nostri giorni, tu non ci hai lasciato in preda del sospetto, non ci hai abbandonati alla paura della morte. Vieni in soccorso a quella debolezza che ci impedisce di credere o di sperare. Fa di noi dei testimoni per questo tempo. Accendi nel cuore dei tuoi fedeli quell'amore che tanto abbiamo auspicato. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.